Sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
Ci colleghiamo con la Sardegna, perché parleremo di una radio molto importante che si è inserita nella storia del nostro paese in un momento veramente difficile, molto complicato, è quello del trapasso dal regime fascista alla nuova repubblica. Parliamo infatti di Radio Sardegna con Francesco Cecconi, che salutiamo.
Buongiorno a voi e buongiorno naturalmente ai radioascoltatori. Benvenuti anche da parte mia su Adventist World Radio.
Credo che oggi prendiamo in considerazione un pezzo di storia che non è conosciuto da tante persone per quel che riguarda la radio in rapporto anche al nostro paese. È così, vero Graziano?
Sì, certo. Poi innanzitutto ciao Francesco, ben ritrovato. Innanzitutto perché purtroppo la radio, nel bene e nel male, quando ci sono degli eventi bellici o comunque delle situazioni particolari, è sempre coinvolta.
Ha un ruolo.
E questa è una cosa un po' particolare.
Eh sì, ecco, poi mi è venuta in mente questa cosa perché questi giorni sono proprio in vacanza in Sardegna e quale modo migliore per onorare questa grande terra che ricordare le vicende di Radio Sardegna, che celebra a settembre i suoi 80 anni. È una bella storia, anche se ha a che fare purtroppo con la Seconda Guerra Mondiale, ed ha a che fare proprio con le radio che in quel particolare periodo si trovarono al servizio dell'Italia libera, della Resistenza e della Italia nuova che andava a nascere in quei momenti molto molto drammatici.
Ecco, vuoi spiegarci come funzionava una radio di questo tipo, anche sul piano tecnico, cominciando proprio dalle cose, dall'ABC, insomma?
Allora, innanzitutto è doveroso ricordare il periodo storico. Allora, la Sardegna, come del resto gran parte dell'Italia, fu particolarmente colpita dalla Seconda Guerra Mondiale. Era un'isola con importanti basi navali, con importanti anche zone industriali al servizio dello sforzo bellico italiano, e quindi fu ovviamente oggetto di bombardamenti da parte degli alleati. Quindi accadde che nel 1943, tra il febbraio e il maggio di quell'anno, la città di Cagliari, capoluogo della regione, venne praticamente rasa al suolo dai bombardamenti alleati. Si rese quindi necessario trasferire molte delle truppe che presidiavano l'isola nelle zone più interne e più sicure. Fu scelta la zona attorno a Macomer, che è tra l'altro una località famosa perché quelli che hanno fatto il militare spesso e volentieri si sono trovati lì a fare il CAR. Vicino a Macomer c'è una località che si chiama Bordigali e in questa località fu dislocata la 47esima compagnia di radiotelegrafisti. In questa compagnia serviva il tenente Bertini, un tecnico di grande valenzia, che pensò bene a un certo punto, visto che ormai l'isola era persa e i contatti con il continente erano persi, di utilizzare un trasmettitore militare, un R6, in onde corte per far avere notizie dei militari e dei civili che erano al servizio dello sforzo bellico sull'isola per le famiglie che erano sul continente. Parliamo di 200.000 persone tra militari e civili impegnati nello sforzo bellico. Quindi fu riadattato un trasmettitore a onde corte in questa specie di spelonca nella località di Bordigali per tenere i contatti con le famiglie dei militari e dei civili che erano isolati in Sardegna. Fu questo l'intento primario di quella che poi sarebbe diventata Radio Sardegna.
Ecco, allora, prima di entrare nei dettagli poi della programmazione forse più coraggiosa, successiva, di Radio Sardegna, praticamente con quanti watt trasmetteva e appunto le onde corte sono adatte per un servizio, che ne so, dall'isola della Sardegna fino alla penisola, per intenderci?
Allora, innanzitutto c'è anche da dire che utilizzava due frequenze questa radio, diciamo, semiclandestina. Una frequenza in onde corte con un trasmettitore di 3 kW, se non ricordo male, sto andando a memoria, perdonatemi qualche inesattezza, che trasmetteva sui 6571 kHz, se non ricordo male, 6521 kHz, quindi sui 46 metri, e aveva anche un trasmettitore meno potente in onde medie che trasmetteva su 545,4 kHz, quindi aveva due frequenze. Ovviamente il trasmettitore che era più utile per tenere i contatti con il continente era quello a onde corte, perché non era di grande potenza, ma serviva a coprire, diciamo, la distanza tra la Sardegna e il continente. Un po' meno potente era quello in onde medie, che copriva comunque l'isola della Sardegna.
E dunque all'inizio una utilità eminentemente pratica, diciamo, no? Questo servizio che cerca di tenere informate le famiglie. Tra l'altro, come facevano a conoscere questi dettagli, le frequenze, per esempio, i familiari dei soldati? Si sa un po' come funzionava da questo punto di vista?
Esisteva ovviamente il passaparola, perché chiaramente poi ascoltando la radio sul continente c'era questo tam-tam che consentiva alle famiglie di ascoltare, perlomeno chi era dotato di un ricevitore radio, di ascoltare queste notizie. Ma poi anche sui primi giornali liberi dell'epoca, stiamo parlando del dopo 8 settembre 1943, è importante la data, quindi quando, diciamo, ci fu l'armistizio dell'8 settembre e la smobilitazione praticamente totale dell'esercito italiano. Quindi c'era questo passaparola che consentiva di conoscere le frequenze, ma anche la stampa, la prima stampa libera che cominciò a pubblicare dopo l'8 settembre, dava notizia con le frequenze di queste emissioni.
Ecco, emissioni che vertevano, diciamo, poi hanno cominciato a dare notizie che forse altrove gli italiani non trovavano?
Esattamente, perché oltre al servizio, diciamo, di contatto tra i militari sull'isola e le famiglie sul continente, la prima Radio Sardegna cominciò a trasmettere anche tre notiziari. Aveva tre notiziari di un quarto d'ora l'uno, dislocati nel pomeriggio, se non ricordo male, e quindi questo fu un primo abbozzo di trasmissione libera non censurata dopo i 20 anni di regime fascista.
Certo, gli italiani normalmente, i coraggiosi che cercavano notizie alternative, si sintonizzavano su Radio Londra, no? Con grande circospezione. Allora, vediamo un po'.
Esiste ovviamente Radio Londra, e dopo l'8 settembre 1943 la radio, quella della Resistenza, che si conosce di più è ovviamente la famosissima Radio Bari. La parte meridionale della penisola era stata geograficamente la prima parte liberata dell'Italia da parte degli alleati, e a Bari l'EIAR stabilì la nuova emittente, che fu al servizio, diciamo, del Regno del Sud e della Resistenza, quindi serviva anche a tenere i contatti con le bande partigiane dislocate sulla penisola. Tra l'altro Radio Bari rimase a Bari per pochi mesi, perché poi spostandosi il fronte, ovviamente la radio venne spostata prima a Napoli, poi a Roma, eccetera. Ma Radio Sardegna, essendo isolata proprio su un'isola, costituisce un caso a parte, perché si sviluppò autonomamente, almeno fino all'arrivo degli alleati, ovviamente.
Una cosa interessante, secondo me, è anche mandare in onda un annuncio di Radio Sardegna in questo contesto, prima di andare oltre, anche perché in questo momento a Montichiari è in corso la mostra mercato delle radio, ci sono esposte sicuramente radio che a suo tempo hanno ricevuto questi segnali, quindi sperare che una di quelle radio che ha ascoltato allora Radio Sardegna lo possa riascoltare oggi mi sembra una cosa abbastanza carina e simpatica, soprattutto oggi. Quindi io direi a questo punto di mandare in onda il piccolo compendio registrato dell'audio di quei tempi.
Questa è la voce dell'Italia che vi parla dalla Sardegna. Una lunghezza d'onda di metri 555 pari a chilocicli 540. Vi trasmettiamo un programma di ritmi e canzoni con il quintetto del maestro Franco Pisano.
Molto interessante e emozionante ascoltare questi suoni d'archivio. Stavo guardando su internet la storia anche di un'altra radio che si chiamava Radio Cora, che era una emittente che stava per l'acronimo per Commissione Radio, un'emittente clandestina creata dal Partito d'Azione e gestita da membri del servizio informazioni qui nella zona di Firenze, insomma. Purtroppo finì male. Nel senso
sì,
che
una storia molto drammatica.
Infatti, io immagino che Radio Sardegna ha avuto per fortuna un altro esito, insomma, perché la situazione era diversa. Ecco, ci vuoi dire qual è stato il contributo importante dal tuo punto di vista di Radio Sardegna per l'Italia che si andava formando, un'Italia diversa?
Allora, prima di rispondere in maniera specifica alla domanda, voglio segnalare la fonte di questa clip che abbiamo appena ascoltato. Allora, io ho appreso di questa radio nel 2004, quando la ERI, la casa editrice della RAI, fece uscire un bel volumetto, veramente molto bello, corredato con DVD, con la storia di Radio Sardegna. Il titolo del libro è Radio Brada. E questo titolo fu dato da Jader Jacobelli, i più anziani lo ricorderanno nelle tribune politiche, poi parleremo anche di lui. Comunque io voglio parlare di questo libro, che purtroppo non è più in commercio, però è reperibile comunque su eBay, molto bello. Molto bello il contributo in DVD con testimonianze molto importanti, tra cui anche quella dell'ex presidente Francesco Cossiga, di cui poi parleremo al termine dell'intervento. Allora, fu importante perché a un certo punto arrivano gli alleati sull'isola. La prima cosa che fanno è chiudono la radio, perché ovviamente non era una cosa sotto il loro controllo. L'armistizio prevedeva la chiusura totale delle emittenti italiane e quindi chiusero immediatamente Radio Sardegna. Poi si resero conto in effetti che poteva essere uno strumento di propaganda e di informazione anche al servizio degli alleati. Tolsero comunque il trasmettitore in onde corte perché era troppo impegnativo per una gestione internazionale della vicenda. Tennero il trasmettitore in onde medie e lo potenziarono. E quindi la Radio Sardegna continuò a trasmettere in onde medie e non solo la programmazione di cui abbiamo parlato prima, quindi i notiziari, i contatti con le famiglie dei militari rimasti isolati sull'isola di Sardegna, ma anche con programmi di intrattenimento, commenti e anche musica, molta musica, perché i famosi dischi americani di jazz, i Blue Disc mi pare che si chiamassero, non vorrei dire una castroneria.
Quindi una vera radio, era diventata una vera radio, insomma, a 360 gradi.
Era diventata una vera radio. Allora, iniziarono anche i concerti dal vivo, un nome per tutti, Fred Buscaglione.
Però
Fred Buscaglione con la sua carriera musicale a Radio Sardegna.
Incredibile.
Venivano trasmessi i concerti in diretta e il signor Fred Buscaglione, che poi diventò un nome molto celebre fino agli anni 60, iniziò la sua carriera quella emittente, un grande jazzista italiano apprezzato a tutti i livelli.
Quindi, complessivamente, quindi Radio Sardegna quanto tempo riuscì a trasmettere
fino alla fine, fino al termine delle operazioni belliche. Dopodiché la Radio Sardegna divenne poi quello che poi è diventato il servizio regionale prima dell'EIAR e poi della RAI.
Quindi in realtà non ha mai cessato le trasmissioni, diciamo, mettiamola così.
Non ha mai cessato le trasmissioni, esattamente. Vabbè. Perché poi, finita la guerra, avendo comunque la Sardegna uno statuto amministrativo autonomo, anche la radio, questa è storia, diciamo, che i nostri amici radioascoltatori conoscono bene, anche la radio ha avuto, perlomeno la radio pubblica, ha avuto dei grandi spazi di autonomia rispetto alla programmazione nazionale. Non solo i soliti 10 minuti, la solita mezz'ora a cui siamo abituati sul continente, ma aveva delle trasmissioni, credo che l'abbia tuttora in modulazione di frequenza, anche se non l'ho più seguita, perché ovviamente finite le onde medie non c'è stato più verso di ascoltare la programmazione locale. Quindi, diciamo, c'è stata continuità, diciamo che i servizi regionali dell'attuale RAI sono proprio l'eredità.
Allora, io leggo sempre da internet sulla vicenda di Radio Cora, che è una vicenda purtroppo molto diversa, nel senso che è finita drammaticamente. L'ultimo studio di Radio Cora è stato in Piazza d'Azeglio a Firenze, dove i tedeschi irruppero il 7 giugno del 1944, uccisero un giovane speaker, arrestarono tutti i collaboratori che fecero, credo, purtroppo una brutta fine. Ecco, volevo chiedere a Francesco Cecconi, invece Radio Sardegna veniva ascoltata non solo dai simpatizzanti, ma immagino anche dai tedeschi, dai fascisti, avevano delle contromisure oppure non c'era niente da fare, la radio era troppo potente perché era al di là di ogni controllo?
Allora, sicuramente la situazione nel continente, nella zona italiana ancora controllata dai tedeschi e dalla Repubblica Sociale, era ovviamente diversa. In Sardegna quindi c'erano gli alleati che avevano dato una struttura a questa emittente, fornivano il materiale, fornivano il supporto tecnico e anche le voci. Abbiamo ricordato prima Iader Jacobelli, che è stata poi una voce famosa della RAI a livello di tribuna politica, ma anche un'altra delle voci famose, che poi sarebbero diventate famose comunque, che partì da Radio Sardegna, era il grande Giuseppe Peppino Fiori, grandissimo giornalista che abbiamo avuto in RAI fino alla sua morte praticamente. Quindi, diciamo, la situazione era diversa. Sì, c'era un interesse anche sul continente per quanto riguarda le emissioni di Radio Sardegna, ma non mi risulta che riuscissero a contrastarle in maniera diciamo efficace,
perché durante la guerra fredda, diciamo, il tentativo spesso coronato da successo era quello di oscurare le emittenti scomode, insomma, per i regimi, ecco.
La guerra fredda non ha inventato nulla in tal senso. Già durante la seconda guerra mondiale il jamming era,
ecco, appunto,
prassi comune per oscurare le trasmissioni altrui, diciamo. Ma c'è un altro aneddoto simpatico per quanto riguarda questa emittente, che se ne fa un vanto, oltretutto, in effetti a suo tempo, a suo modo, è una cosa storica: lo scoop di Radio Sardegna. Allora, il 7 maggio 1945, quando la Germania chiese l'armistizio, la prima radio occidentale, la prima radio libera a dare la notizia dell'armistizio della Germania fu Radio Sardegna.
No.
Perché? Perché il personale, come abbiamo detto, erano i radiotelegrafisti della 47esima compagnia dei radiotelegrafisti di stanza in Sardegna. Uno di quei tecnici aveva ascoltato una radio alleata militare di Algeri che con il telegrafo dava la notizia dell'armistizio firmato dalla Germania. Immediatamente comunicò la cosa alla redazione e la notizia fu rilanciata immediatamente. Radio Londra, la famosa Radio Londra, diede la notizia dell'armistizio 20 minuti dopo Radio Sardegna.
Quindi,
un testimone d'eccezione di questo aneddoto fu l'ex presidente Francesco Cossiga, grande radioamatore oltretutto, che da ragazzo ascoltava, cercando soprattutto la buona musica jazz d'oltreoceano, che ascoltava Radio Sardegna, e ascoltò questo annuncio di Radio Sardegna in anteprima, 20 minuti prima di Radio Londra, del termine della fine della Seconda Guerra Mondiale. E tra l'altro nel DVD allegato al libro che prima citavo c'è proprio la testimonianza di Francesco Cossiga che racconta di questo episodio.
Molto interessante. Ora purtroppo i tempi a nostra disposizione sono quasi terminati. Graziano, forse un'ultima battuta la lasciamo a te.
Sì, sì, Francesco, è sempre un piacere sentire questi racconti di un periodo che fu, è giusto ricordare anche queste cose. Mi sembra che tu però hai anche una tua pagina su cui raggruppi un po' di questi compendi audio, un po' di questi racconti. Secondo me, se vuoi dare anche questo indirizzo giusto per completare la cosa, poi possiamo anche salutarci e magari risentirci un'altra volta.
Un indirizzo un po' difficile da pronunciare, comunque swli05639fr.blogspot.com. Poi magari lo pubblichiamo, se volete, anche sul gruppo, dove ogni tanto pubblico qualcosa da questo blog. Ci sono un sacco di contenuti, ci sono articoli, ci sono contributi audio, i podcast che ogni tanto realizzo per Radio Ernica, quindi chi è interessato poi magari pubblichiamo il link, che forse è più semplice.
Sì, difatti pubblica il link.
Comunque,
poi meglio.
Grazie per lo spazio che mi date pure, ovviamente.
Grazie a te per averci raccontato una vicenda che rischia di passare ormai nel dimenticatoio, invece è giusto ed è bello ricordarlo, insomma, persone che si sono prese delle responsabilità, hanno assunto anche dei rischi, alcuni rischi gravissimi, sto pensando di nuovo a Radio Cora, un paese nuovo che stava emergendo, grazie anche all'informazione della radio. Salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano dalla Sardegna, questo va detto alla fine. E ovviamente di nuovo
io mi trovo proprio su questa grande terra, quando posso vado a trascorrere le vacanze in Sardegna, che è una terra che è nel mio cuore. E quindi non potevo che rendere omaggio in questo modo, visto che sono qui adesso.
Grazie allora Francesco Cecconi, a risentirci presto su Adventist World Radio, su Spazio Obiettivo di X.
Grazie a voi e grazie ai radioascoltatori.